Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno a tutti da Mente Locale Radio Tadino. Questa mattina con noi Brunello Castellani, che è un autore non novello, perché ha già scritto un romanzo, ma quest'ultimo presentato ad Umbria Libri nella città di Perugia è La scelta di destino, edito da Diadema Edizioni, la giovanissima casa editrice di Gualdo Tadino, e sei qui con noi questa mattina. Brunello, ti ridiamo il buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, La scelta di destino, un titolo emblematico che rimanda a qualcosa accaduto per caso.
Beh, destino, come si intuisce dal titolo, è un nome, il nome di un ragazzo che a 18 anni parte per andare a difendere la Repubblica di Salò. Quando torna, dopo un'avventura che si può immaginare impegnativa, fa un incontro importante con un monaco, Francesco, un monaco benedettino, anche se si chiama Francesco, e da questo incontro scaturirà prima un rapporto, diciamo, da allievo a docente, e poi un rapporto di amicizia che durerà tutta la vita. Attraverso questo incontro destino arriverà ad una scelta, che è quella di andare a fondo della sua scelta iniziale, quella di andare a difendere la Repubblica di Salò, che lui mette in qualche misura in discussione. Fa un po' quello che il nostro paese non è riuscito a fare, fa i conti con la sua storia, con la storia, e il compito che il monaco, docente, maestro, gli assegna è quello di andare a cercare la storia di due gruppi di deportati che sono catturati lo stesso giorno della sua partenza per andare a combattere, il 3 febbraio 1944. Quella mattina accadono tre cose. Lui parte, c'è un rastrellamento sulla montagna di Foligno, e quella stessa mattina, 3 febbraio 44, un gruppo di minatori partiti in gran parte da queste montagne dell'Appennino, partite dalla nostra terra, vengono catturate in fondo alla miniera di Montrouge a Oudin-les-Tiches in Francia.
Beh, è un libro che è un romanzo storico. Come è nata l'idea di scrivere proprio una storia di questo ragazzo giovane di destino? Come è nata l'idea?
Diciamo che il percorso che mi ha portato al romanzo è inverso da quello che ho raccontato finora, nel senso che quando nel 2012 è venuto in visita a Gualdo la ministra della cultura francese Aurélie Filippetti, io sono venuto a conoscenza di qualcosa che conoscevo molto superficialmente, cioè la vita dei fratelli Filippetti. Suo nonno Tommaso e i suoi fratelli partiti dalla Capezza, partiti da Gualdo, e arrivati prima a Esch, poi a Oden, e tre di loro catturati proprio in fondo alla miniera quel 3 febbraio 44, e due di loro, tra cui appunto il nonno della ministra Tommaso, non sono tornati a casa. È partita la mia ricerca da questo gruppo di emigrati e poi da altri emigrati, sono una trentina, prevalentemente partono da questa zona, dall'Appennino, dove c'era una grande riserva di braccia, che finivano in gran parte nelle miniere e nelle acciaierie della Lorena. Casualmente scopro che quella stessa mattina c'è anche un grande rastrellamento sulle montagne di Foligno, dove vengono catturati circa 25 ragazzi, giovani uomini, in parte della resistenza, in parte presi perché trovati in possesso di una cartuccia o di un vecchio fucile, e anche loro finiscono nei campi di concentramento. Sia nel viaggio sia nella meta c'è qualcosa poi che unisce il destino di questi due gruppi, non è solo la partenza ma anche lo sviluppo del loro destino, appunto.
Il vuoto, e poi ti svegli e c'è un mondo. intero intorno a te. Ti hanno scritto a un gioco grande, se non comprendi e se fai domande chi ti risponde, ti dice presto quando sai. Gli altri giocare è un gioco strano, devi imparare, devi stare zitto, solo ascoltare, devi leggere più libri che puoi, devi studiare, è tutto scritto, catalogato, ogni segreto, ogni
Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali. È pronta con tutte le attrezzature utili per la raccolta delle olive. La scelta è ampia per soddisfare tutte le esigenze, con l'esclusiva di zona per abbacchiatori a batteria o ad aria compressa. Campagnola, Volpi, Zanon, le reti, i fusti da 30-50 litri per l'olio. Filva Forniture Industriali di qualità per chi lavora. In grosso e dettaglio. In via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Pubblicato Con l'anima negli occhi nel 2009 e A spasso nelle storie del 2018, è ancora qui lo scrittore, ti chiamiamo così, Brunello Castellani con La scelta di destino, un romanzo che è stato presentato lo scorso, se non erro, 9 ottobre?
Sì.
9 ottobre ad Umbria Libri a Perugia, e sta riscuotendo discreto successo, anche perché è un libro che, diciamo, non ci si aspetta che tu scriva un libro così, no? Noi ti ricordiamo in altre vesti, però La scelta di destino, dicevamo nel precedente spazio che Destino è un ragazzo diciottenne che decide di intraprendere una sua vita. Una vita molto particolare. È particolare anche la copertina del libro, che ricordiamo che il libro si può trovare presso la libreria Mondadori di Gualdo Tadino e poi Brunello in altre librerie.
Sì, in altre librerie in città dell'Umbria, okay. E credo che nei prossimi giorni sarà in vendita anche online.
Benissimo. Quindi, edito da Diadema Edizioni, questo libro ha una copertina particolare. L'hai scelta tu oppure è stata scelta dalla casa editrice?
No, la copertina l'ho scelta io e anche la foto di copertina l'ho fatta io. L'ho fatta casualmente.
Ah, ecco.
Perché stavo fotografando questa struttura, una vecchia capanna di una fattoria, di un casolare abbandonato, quegli spazi che erano rimessi del fieno con i mattoni messi in obliquo per consentire la presa d'aria. Io fotografavo questa geometria, ma improvvisamente si è affacciata una serpe, quindi è stato un colpo di fortuna. Sì. È durato un attimo l'apparizione. Questa apparizione in qualche modo io la racconto anche nel libro, un po' perché intorno alla serpe che cambia abito, che cambia pelle, e ci sono tante, sono fiorite tante leggende che poi naturalmente ci si incarica di svelare, un po' perché parte appunto da una casa di campagna il protagonista, Destino. Lui è un figlio della terra, è un figlio di questo nostro Appennino. Poi avrà una sua strada, un suo percorso, ma è da qui che parte, e questo un po' lo lega a noi, lo lega anche a me. Ovviamente anch'io sono nato in campagna e ci sono stato per i primi 10 anni della mia vita. Questo è il legame più forte rispetto agli altri miei libri, almeno i romanzi, diciamo, le operazioni letterarie, dove c'è comunque un innesco autobiografico. In questo caso invece, diciamo che non si tratta di un impulso autobiografico, naturalmente si tratta di raccontare la storia di persone che sono legate a questo territorio, a queste valli che sono legate all'Appennino, in questo ovviamente mi assomigliano. E poi facevi riferimento al mio impegno sociale, politico, questo ci si riferisce. Quell'impegno adesso è venuto meno e non ho nessuna intenzione di tornarci sopra, però certamente lo scrivere in qualche modo supplisce. Da un certo punto di vista, diciamo che la passione per la politica non finisce mai, un amore che non finisce mai, l'interesse, la curiosità per la cosa pubblica, la res pubblica, la polis non si abbandona mai, però si percorrono strade diverse. Certo. Per andare incontro alle proprie idee, alla propria visione del mondo. Scrivere certamente è una strada. Io spero di averlo fatto in maniera non settaria, ma dal mio punto di vista. Dopodiché, naturalmente, se il racconto funziona o non funziona, non lo posso dire io, ma soprattutto di questi destini, diciamo, dei montanari di Foligno e dei deportati dalla miniera e dall'immigrazione umbra e in particolare dell'Appennino, ci sono racconti, in particolare ci sono saggi. Quello che io ho cercato di fare è tradurlo nel linguaggio narrativo, sperando che questo restituisca, diciamo, persone vive e soprattutto che crei quel pathos, quell'interesse, quel legame emozionale che quando apriamo un libro ci consente di arrivare fino in fondo, naturalmente se il libro funziona.
Forse non ho mai capito se la tua è paura solo di rischiare, se mangiare lacrime col pane ti fa stare male, non lo vuoi più, non lo vuoi più. Camminare per le strade coi lampioni accesi sopra il cuore, respirare polvere e catrame, farsi male, non parlare più. Forse un po' sui tuoi voci penserò, non finirò l'ossigeno, perché non sai che sono anche capace di restare con le gambe a penzoloni e di guardare giù. Dare giù, sarei anche capace di mandare indietro il tempo e riprovare a riaggiustare tutti quanti gli ingranaggi arrugginiti che sono rotti da un po', rotti da un po'. Camminerò 2000 metri sopra il mare, mi lico su questa corda irregolare, ed ho paura di cadere e farmi male, ma non sai che sono. Guardare giù, ottimo, passano, cambiano le stagioni nell'Antartico, se poi ci sfioriamo per un attimo e mi troverò 2000 metri sopra questo mare, in bilico su questa corda irregolare, ed ho paura di cadere e farmi male, ma non sai che giù, anche se poi soffro di vertigini per te, e guarda non mi importa, importa, importa di stare su una corda ferma e di guardare giù.
Quante volte ci dimentichiamo di bere, eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua per depurarsi e mantenersi in salute. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
Per me e il mio fidanzato era la prima volta. Volevamo essere aiutati da qualcuno, essere sicuri del risultato senza problemi. Per questo ci siamo rivolti a Tecnocasa.
Se dovete comprare una casa, con Tecnocasa siete sicuri di farlo più in fretta e al giusto prezzo.
Tecnocasa. La tranquillità di fare centro.
Tecnocasa a Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà 14. Telefono 075 910431. A Gubbio, in Corso Garibaldi.
Sviluppiamo applicazioni mobile per la tua azienda su tutte le piattaforme. 22HPG. Con le nostre app puoi valorizzare al meglio i tuoi prodotti e servizi, rendendoli più accessibili e tecnologici. 22HPG. Per le aziende che vogliono vedere e vivere il futuro. Adesso. Power in the future.
Contatti info 0532 19 14 149. Nel web www.22hbg.com.
RT. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Ti ricordi i giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate. Stammi più vicino.
perché in questa fretta tutto si consuma. Mai, non ti vorrei veder cambiare mai.
Perché siamo due. Sto chiedendo di cercare sempre quelle cose vere che ci fanno stare bene. Mai, io non le perderei mai. Perché siamo due destini che si uniscono. Stretti in un istante solo. Che segnano un percorso profondissimo. Dentro di loro, superando quegli ostacoli che la vita non ci insegna, solo per cercare di essere più veri, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli.
Questa mattina con noi Brunello Castellani, La scelta di destino, un romanzo storico e possiamo dire anche, Brunello, di formazione, no? Questo ragazzo anche di racconta la storia di una generazione, forse anche di più generazioni, che hanno solcato i nostri territori qui dell'Umbria. Edito da Diadema Edizioni, dicevamo, una casa editrice da poco nata qui a Gualdo Tadino, che però ad Umbria Libri ha messo veramente piede in maniera importante.
Sì, io sono stato molto felice di pubblicare con loro, perché comunque nella nostra città, io vivo a Perugia da 25 anni, ma continuo a dire la mia città quando parlo di Gualdo, ovviamente, nella nostra città non accadono molte cose dal punto di vista della vita culturale, quindi questa scelta è stata sicuramente coraggiosa. Non solo, devo dare atto poi a Mario, a Rita, a Maria, a loro, insomma, di essere stati particolarmente generosi con gli autori, perché quello che accade normalmente è che noi siamo uno strano paese nel quale quasi nessuno legge, ma quasi tutti sognano di scrivere un romanzo, un libro di successo, e naturalmente si affidano alle case editrici. Per le case editrici accade che gli scrittori siano i loro clienti, perché per pubblicare ti chiedono di acquistare 50, 60, 80 copie del libro, poi se non se ne stampano altre non importa, perché per loro l'operazione in gran parte è fatta. Questo non vale per Diadema. Diadema si prende i suoi rischi, sceglie di pubblicare le cose nelle quali crede, e anzi ti regala 10 copie del libro, quindi fa un investimento, diciamo. Se non vende, corre dei rischi. Io spero che vada bene, non solo il mio libro, ma che vadano bene i libri che pubblicano, e che soprattutto questa esperienza vada avanti e consenta persone, anche giovani, di Gualdo di fare questa esperienza. Tornando al tema romanzo storico, sì, diciamo, certamente è un romanzo anche di formazione, sia perché il ragazzo protagonista Destino appartiene a quella generazione di giovanissimi che hanno conosciuto soltanto la formazione nella stagione fascista, e quindi hanno fatto fatica ad accogliere un altro punto di vista. Ma la storia del nostro paese in questa ottica è anche particolare, perché almeno le persone che io ho conosciuto, anche chi ha fatto la scelta di andare a combattere per la Repubblica di Salò, diciamo vivendolo come un'avventura giovanile, difficilmente poi ha preso le distanze fino in fondo da quell'esperienza. Accade sempre che i due campi sono rimasti quasi sempre separati. Magari ci si è reso conto che il fascismo ha commesso degli errori, la guerra, le leggi razziali, ma al di là di questo, però, si continua a guardare con una certa simpatia a questa avventura giovanile. Io, almeno le persone che ho conosciuto di quel campo, mi hanno sempre dato questa impressione. E invece ho voluto inventare, perché qui effettivamente si tratta di inventare, una figura che, come accennavo poco fa, facesse il cammino che nel nostro paese in effetti facciamo fatica a fare, cioè i conti con la nostra storia. C'è l'avvento del fascismo a Gualdo in Umbria, c'è il passaggio di quel ventennio, e c'è anche quello che accade dopo, c'è quello che accade nel nostro paese, l'armadio della vergogna, la difficoltà, insomma, a fare fino in fondo i conti, ad andare a fondo di quella storia.
Io leggevo per caso, sfogliavo il libro mentre tu parlavi, e le domande sono ricorrenti. Di generazione in generazione ci facciamo sempre le stesse, perché gli scheletri nell'armadio restano, l'esperienza fascista comunque ha lasciato ormai anche eredità, speriamo insomma che ci abbia insegnato qualcosa. Mussolini, così è un dialogo, Mussolini ha fatto anche cose buone. E quali? La dittatura, le leggi razziali, l'alleanza con Hitler, la guerra. Ma no, ha dato la pensione a tutti, ha bonificato le paludi e ha realizzato grandi opere pubbliche. Quanto mai attuali queste domande?
Sì, questo è un dialogo tra Destino, ormai anziano, ormai nonno, e suo nipote, quello che poi scriverà le ultime righe del libro. Però la questione si ripropone. Innanzitutto, noi siamo un paese che non ha avuto un Churchill o un De Gaulle, cioè leader di destra che però hanno guidato la resistenza al nazismo, e quindi, diciamo, nella destra italiana una qualche nostalgia per l'uomo forte, una qualche tentazione a fare un viaggio a Salò c'è sempre stata. Inoltre, il fatto è che appunto nel dopoguerra, visto che rapidamente le cose mutavano e lo scontro del dopoguerra diventava tra Occidente e comunismo, bisognava chiudere quella partita rapidamente, e ci si è rifiutati spesso di andare fino in fondo su quelle responsabilità. Chi ha avuto ruoli anche importanti nella magistratura, nell'università, durante il fascismo, viene facilmente recuperato nel dopoguerra. Insomma, è chiaro che anche all'interno del fascismo c'erano delle persone di qualità o che credevano in quello che stavano facendo. Ciò non toglie però che sia nelle stragi, sia nella gestione di alcuni passaggi, le responsabilità nel tempo sono state appurate, ma quasi nessuno ha pagato. Una Norimberga italiana non c'è stata, e non, E ciò che è peggio, quello che Norimberga ha procurato nell'animo del popolo tedesco, cioè un grande senso di colpa, comunque un interrogarsi, da noi questo passaggio non c'è stato.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Di destino, Brunello Castellani ancora con noi questa mattina, e ricordiamo che l'intera intervista si potrà riascoltare in podcast sull'app di Radio Tadino RT Smart o linkata sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram. Allora, edito da Diadema Edizioni, lo abbiamo detto prima, questa casa editrice che ha sfornato libri e tutte donne. Però Brunello, tu sei l'unico uomo autore che si è cimentato con Diadema Edizioni nella pubblicazione di questo romanzo, un tomo veramente di oltre 300 pagine, ma non vi spaventate perché la storia è bellissima. È la storia di Destino, che sceglie a 18 anni di intraprendere la sua strada, saluta la mamma che sta dormendo in quella mattina così triste, forse non c'erano, diciamo, i cellulari come ora, non si riusciva a monitorare l'attività di un figlio come ora, per cui decide di mettersi in gioco e lo fa andando a difendere quella che è la Repubblica di Salò, giusto? Se non sbaglio. Allora, a chi dedichi questo libro? Di solito quando si inizia la stesura di un libro Poi alla fine ci si deve chiedere, ma io l'ho scritto, ma a chi lo dedico?
Diciamo che io non ho fatto una dedica formale, però in fondo ai ringraziamenti, non so se ho avuto modo di guardare, ho scritto che al di là dei limiti che sicuramente ci sono e di qualche possibile merito del libro, sicuramente il libro è costato un lavoro, una ricerca. Questo lavoro e questo impegno io lo dedico alle deportate e ai deportati le cui storie io racconto. Molti di loro purtroppo non sono tornati a casa, perché i due gruppi, quello catturato sulla montagna di Foligno e il gruppo dei minatori partiti dalle nostre terre e arrivati nella terra delle miniere, questi due gruppi hanno anche la sfortuna di finire in due lager, Mittelbau, Dora e Gusen, che sono due lager dove gli scienziati del Führer, di Hitler, stavano costruendo le armi della vendetta. A Dora si costruivano i missili V2, a capo di quel progetto c'era Werner von Braun e i suoi scienziati, quelli che poi gli americani preleveranno, li porteranno negli Stati Uniti, e sarà lui, von Braun, giovane genio della missilistica, che costruirà Saturno, che riprenderà il progetto del razzo a più stadi e porterà l'uomo sulla Luna. Ma anche il gruppo di Foligno finisce in un campo di concentramento.
I triangoli rossi, no?
Sì, sono i triangoli rossi perché i politici nei campi di concentramento avevano il triangolo rosso.
Sì.
Con la I se erano italiani, con la F se erano francesi. E anche in questo campo di concentramento, Gusen Mauthausen, più recentemente è stato scoperto che si stavano facendo esperimenti per la bomba nucleare. Ecco, se questi due progetti, quello delle V2 e quello della bomba atomica, si fossero incontrati, forse quello che i tedeschi in ritirata raccontavano, se troviamo la grande arma segreta, l'arma della vendetta, la guerra può ancora cambiare. Per questo rallentavano anche l'avanzata degli anglo-americani, perché c'era questa speranza segreta, questa idea che ancora si potessero ribaltare le sorti del conflitto. Se questo non è accaduto, è anche grazie al fatto che molti di coloro che lavoravano a questi progetti, spesso nelle profondità, non a caso avevano preso i minatori per mandarli a lavorare sotto la montagna.
Certo.
Spesso loro hanno sabotato quei progetti, e quindi anche grazie al loro eroismo e al loro sacrificio i progetti non si sono realizzati. Questi due gruppi hanno avuto questo destino, e per questo pochissimi di loro sono tornati. Hanno vissuto un'esperienza dolorosissima, tragica, che in molti casi si è conclusa con la morte.
E quindi la speranza di cambiare il destino dell'Italia, il suo destino di destino, ci ripetiamo, non ha avuto, diciamo, la stessa buona sorte di altri gruppi che hanno comunque combattuto contro l'oppressione nazifascista. Un romanzo, dunque, Brunello, che vale veramente la pena di leggere, uno spaccato della nostra storia, della storia dell'Umbria, della storia di chi ha combattuto in quei giorni così tristi. Però è una storia anche bella, perché un ragazzo che si fa capo, no, prende le sue decisioni, è così forte, determinato, ci dà buone speranze.
Beh, quindi lui si assume poi il compito di diciamo superare questa scelta, questo peccato originale, andando dietro, inseguendo le storie di questi due gruppi e quindi raccontandole, e in questo racconto in qualche modo si riscatta, e il libro finisce fondamentalmente con il ritorno a Gualdo della giovane ministra, della Filippetti, un viaggio che segna un po' il riscatto di tante generazioni di umbri e gualdesi in particolare, che sono andate per il mondo, prima prevalentemente nelle Americhe e poi in Europa, e che naturalmente con la nipote di un Macaroni, la figlia di Angelo, che è stato sindaco Oden, che diventa ministro della Repubblica, viviamo un momento di riscatto e di rivincita. voglio solo dire che presenteremo il libro a Gualdo, è una cosa a cui ovviamente tengo particolarmente, il giorno 8 dicembre a Teatro Thalia alle 17.30 del pomeriggio.
Benissimo, noi ci saremo e quindi parteciperemo alla presentazione della Scelta di Destino. Grazie Brunello Castellani e in bocca al lupo e alla prossima.
Grazie, grazie e viva il lupo.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.